Qualche tempo fa è apparsa su TripAdvisor, il noto portale web di viaggi che pubblica i commenti degli utenti riguardo hotel, ristoranti e attrazioni turistiche, una recensione davvero singolare. Un sedicente alieno di nome Oineg 87 aveva recensito il pianeta Terra del Sistema Solare con queste parole:
ambiente carino ma inquinato, disorganizzazione in tutte le aree, staff non all'altezza, abitanti che si eliminano tra loro senza motivo, molto meglio vecchia gestione con i dinosauri, non tornerò.
Certo, uno scherzo e una provocazione, ma chiediamoci, se davvero un alieno dovesse recensire il nostro pianeta, la nostra casa, potrebbe dire qualcosa di diverso? E come chiamerebbe la nostra era? Beh, probabilmente antropocene. L'era di Anthropos, cioè dell'uomo, diventato una forza geologica tanto importante da aver cambiato il pianeta in modo significativo. Ed è proprio quello che ha deciso di proporre qualche settimana fa, in base a precise considerazioni stratigrafiche, la Società Internazionale dei Geologi, nel corso del 35esimo congresso di geologia tenutosi a Cape Town. Un cambio di era, che in realtà era stato proposto già nel 2005 a mo' di provocazione da Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica per i suoi studi sull'ozono. La nuova era in cui già ci troveremmo si chiamerà appunto antropocene, cioè l'era nella quale all'uomo e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche, ovvero dei parametri geofisici fondamentali del pianeta. Ma vediamo intanto brevemente cos'è e da cosa è caratterizzata l'era che stiamo per lasciare, l'olocene, iniziata per convenzione circa 11.700 anni fa e dentro la quale viene datata interamente la civiltà umana moderna. A spiegarcelo Telmo Piovani, filosofo della scienza ed evoluzionista dell'Università di Padova, che sta partecipando ai lavori per la definizione della nuova era.
Ma l'olocene è un'era geologica che, se davvero dovremo lasciarla tra poco, è durata tutto sommato molto poco rispetto a quelle precedenti, per esempio al Pleistocene, che è la grande era che è cominciata 2,58 milioni di anni fa e che ha caratterizzato le fasi fondamentali dell'evoluzione umana, principalmente del genere Homo. Ma quest'ultimo periodo, l'olocene, è caratterizzato dal fatto che l'umanità, Homo sapiens, ha iniziato a domesticare le piante e gli animali, producendo un cambiamento globale che ha delle ripercussioni anche sugli equilibri generali del pianeta e quindi anche sui parametri geofisici fondamentali del pianeta. Quindi diciamo che con la fine dell'ultima glaciazione il mondo cambia e si era pensato tempo fa di battezzarlo con una nuova era. Il problema è che poi i cambiamenti indotti dalla specie umana sul pianeta sono stati così forti, così accelerati, che si è posto il problema, a partire tra l'altro da una provocazione, quella di Paul Crutzen più di 10 anni fa, di battezzare una nuova era, di nuovo era geologica, antropocene.
Ma allora l'antropocene in che cosa si caratterizza?
Ma l'antropocene si caratterizza già da quando lo propose Paul Crutzen, dal fatto che almeno da un secolo e mezzo, anche se in realtà già da prima, non era mai successo precedentemente nell'evoluzione, una sola specie, Homo sapiens, a causa di diverse attività sue, non una soltanto, è diventata un trasformatore della superficie terrestre e anche dell'atmosfera terrestre, cioè dei parametri geofisici fondamentali. Per capirlo in modo semplice bisogna mettersi nell'ottica non umana, ma nell'ottica di un ipotetico osservatore che guardi la Terra da fuori, un extraterrestre che in questo momento, mettiamo, ci sta osservando da lontano e che ci sta osservando da tanto tempo. Che cosa vede? Vede che da un secolo e mezzo la composizione dell'atmosfera sta cambiando, l'immissione di CO2 e di gas serra sta aumentando in modo molto più veloce che in passato, vede che una sola specie sta deviando i fiumi con le dighe, producendo laghi artificiali, sta tirando fuori dal sottosuolo combustibili fossili in dimensioni enormi mai viste prima, sta scavando la terra, insomma sta modificando profondamente la superficie terrestre e i parametri fondamentali di autoregolazione del pianeta. Quindi è un cambiamento geologico e quindi tecnicamente bisogna cambiare nome, bisogna dare un nome nuovo a questa era geologica.
Dalla provocazione siamo dunque giunti alla proposta ufficiale da parte dell'Associazione Internazionale dei Geologi tra fine agosto e inizio settembre di quest'anno. E anche il nostro ospite, come detto, ha avuto la sua parte.
Il mio coinvolgimento è molto più, diciamo, di tipo teorico, perché io mi occupo di antropocene per un aspetto particolare che però finora è stato sottovalutato, cioè fra i tanti tipi di impatti che dobbiamo considerare di valore geologico addirittura, quindi induce a cambiare il nome di un'era, c'è anche la riduzione drastica, mai vista prima, della biodiversità in tutte le sue forme. Ora, i dati sono decisamente allarmanti, perché gli ultimi dati usciti su Science 2 anni fa ci dicono che questo calo della biodiversità è globale, è trasversale, riguarda tutti i gruppi di viventi, non riguarda soltanto il numero delle specie, come erano i calcoli fatti fino a 3-4 anni fa, ma riguarda, e questo lo si vede poco, è poco percepibile, ma è molto importante, anche l'abbondanza delle popolazioni biologiche dentro le specie. Per esempio, gli insetti, che noi pensavamo essere molto resistenti, che non li uccideva nessuno, che non li metteva in difficoltà nessuno, che ci avrebbero ereditato la terra al posto nostro, in realtà, se vai a guardare bene dentro l'abbondanza delle popolazioni, vedi che stanno calando anche quelle in modo preoccupante, con una media del 30%, secondo Science. Quindi anche gli insetti, che ci sembravano quelli più resistenti di tutti, stanno soffrendo tantissimo di questo calo della diversità. E sappiamo che questa riduzione, questo impoverimento degli ecosistemi ha un impatto molto forte, nel senso che riduce le possibilità di impollinazione, altera gli equilibri di autoregolazione, per esempio il ciclo dell'acqua, la fertilità dei suoli. Insomma, questa riduzione così forte di biodiversità ha un impatto generale e quindi è uno degli elementi importanti dell'antropocene. Quindi il mio contributo nei miei lavori teorici è stato proprio quello di far vedere come nell'antropocene dobbiamo anche includere, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, anche questo problema, questo cambiamento globale degli ecosistemi, in peggio purtroppo.
A questo proposito c'è chi tra gli scienziati e non solo parla di estinzione di massa, come Elizabeth Colbert, autrice di un volume che ha avuto grande eco e adesioni da parte di vari scienziati. La sesta estinzione, una storia innaturale. Cioè, sarebbe già in corso la sesta estinzione di massa, perché ad oggi le ricerche più aggiornate hanno rilevato 5 grandi catastrofi negli ultimi 500 milioni di anni, ovvero a partire dall'esplosione della vita pluricellulare. Di queste la più massiva è stata quella della fine del Permiano, per la quale si è calcolato che si siano estinte tra l'80 e l'85% di tutte le specie. Ora si stima che ogni anno si estinguano tra le 11.000 e le 58.000 specie. E non a caso il criterio principale per definire un cambiamento di era è proprio questo, cioè i limiti tra un'era e l'altra sono segnati da estinzioni di massa, come ci spiega ancora Telmo Piovani.
Ma le grandi demarcazioni che tecnicamente abbiamo usato finora per separare le grandi ere geologiche sono state le estinzioni di massa, cioè sono stati degli eventi di, diciamo, grande turnover di specie, momenti nei quali la configurazione delle flore e delle faune precedenti cambia in modo profondo in virtù di fenomeni che possono essere molto diversi, impatti di asteroidi, eruzioni vulcaniche, cambiamenti climatici, tettonica, placche, insomma il pianeta Terra ne ha viste di tutti i colori, ha avuto dei grandi cambiamenti e a volte questi cambiamenti si sono concentrati in momenti molto drammatici, l'ultimo dei quali tutti ricordiamo è quello di 65 milioni di anni fa, che separa il Cretaceo dal Terziario e che ha visto una sfortunatissima concomitanza di eventi dal punto di vista dei dinosauri soprattutto, ma non soltanto, per cui impatti di asteroidi, eruzioni vulcaniche, cambiamento climatico, tutti insieme hanno congiurato per portare a questo grande cambiamento globale della biodiversità. Quello che succede oggi però è che questo calo della biodiversità è da un lato paragonabile, e questo è impressionante, alle grandi estinzioni del passato, cioè è stato calcolato da Edward Wilson, da grandi esperti di biodiversità, che se noi valutiamo quante specie abbiamo estinto negli ultimi 10 millenni, ma basterebbe anche calcolare gli ultimi 500 anni, che il risultato viene lo stesso, i tassi di estinzione causati dall'uomo sono del tutto equiparabili alle grandissime catastrofi del passato, alle 5 maggiori catastrofi del passato.
Insomma, in pratica stiamo facendo da soli quelli che in passato hanno fatto in parte gli asteroidi, in parte le macro eruzioni globali, eccetera. E dunque ci sono tutti gli elementi per considerare anche questa fase storica come una transizione geologica.
Il problema qual è? Perché non ci siamo ancora messi d'accordo? Perché gli scienziati non sanno quando esattamente fare cominciare l'antropocene. Ci sono diverse ipotesi a confronto, ma ancora non ci si mette d'accordo. Quella che sta prevalendo, a me lascia un po' perplesso, però diciamo che forse è quella che prevarrà, è quella più recente di tutti, cioè decidere di fare cominciare l'antropocene alla fine della Seconda Guerra Mondiale, 1945, con l'esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, perché, dicono i geologi, gli scienziati del futuro, quando guarderanno tristemente gli strati geologici corrispondenti al 1945, avranno un confine netto, chiaro e assolutamente inequivocabile per dire che da lì in poi è cambiata un'era, perché troveranno dei livelli di radioattività media distribuiti su tutto il pianeta molto più alti, dovuti all'impatto, al fallout di queste tragiche esplosioni nucleari, seguite poi da tutti i test nucleari fatti poi negli anni successivi dalle due superpotenze in giro per il mondo, soprattutto nel Pacifico. Quindi i geologi dicono: facciamolo cominciare da lì, perché gli scienziati del futuro almeno avranno una demarcazione chiara e vedranno che da lì è cominciata un'era di impatto umano globale sul pianeta.
Di fatto i marker e gli elementi stratigrafici per verificare e dimostrare una avvenuta e profonda trasformazione geologica del pianeta sono tanti. Tra gli indizi ad uso dei geologi del futuro, le profonde trasformazioni apportate ai suoli e ai sottosuoli, la presenza di sedimenti contenenti non solo materiale radioattivo, ma anche una miriade di particelle di plastica e miliardi di fossili di ossa di pollo, fosforo e nitrati dei fertilizzanti, che hanno introdotto il cambiamento più rapido mai intervenuto nel ciclo dell'azoto in 2,5 miliardi di anni. E se in altre ere geologiche enormi crateri potevano essere stati causati dall'impatto con meteoriti, ora possono essere profondissime miniere a cielo aperto, come si ha per esempio in Australia. Insomma, abbiamo molti elementi per poter individuare un discrimine tra ere diverse. Ma dove esattamente porre questo discrimine? Sentiamo il parere dell'evoluzionista, abituato a ragionare tenendo conto del tempo profondo, cioè non i decenni o i secoli, ma i millenni e i milioni di anni dell'evoluzione.
La mia idea sul discrimine dell'era geologica è viziata dal mio approccio evoluzionistico, quindi secondo me bisogna essere coerenti, perché se il criterio per definire la nuova era geologica è l'impatto dell'attività umana che abbia un risvolto geofisico, allora a rigor di logica dobbiamo proprio farlo cominciare con l'agricoltura, e quindi torniamo all'Olocene, perché la domesticazione di piante e animali, noi ce lo dimentichiamo, ma è cominciata in 6 punti diversi del globo, quindi non è cominciata solo nella mezzaluna fertile, ma è un evento globale che riguarda le Americhe, l'Africa, l'Asia, la Papua Nuova Guinea, che poi ha determinato spostamenti di popolazioni vastissimi, e quindi le popolazioni umane sono cresciute di numero e si sono spostate, ma poi ha decretato un successo enorme a poche specie biologiche a discapito di altre. Pensiamo a cosa è successo al riso, al mais, al frumento rispetto a molte altre varietà. La domesticazione degli animali ha cambiato profondamente la superficie terrestre, la nostra vita, e anche, ci sono dei dati interessanti su questo, la composizione dell'atmosfera, perché ha cambiato, anche se di poco, ma in modo percepibile, proprio l'emissione di gas nell'atmosfera. Quindi sostanzialmente già quello è un cambiamento, secondo me, di livello geologico. Il problema però qual è? È che in questo modo l'antropocene finisce per sovrapporsi all'olocene, questo crea un sacco di problemi, diciamo, nella terminologia, e allora si sta procedendo in una direzione diversa, cioè di far cominciare l'antropocene praticamente l'altro ieri, cioè nel 1945.
Di sicuro cambiare era e focalizzare la nostra attenzione sull'azione che l'uomo esercita sul pianeta ha anche indubbiamente un significato politico: rendere coscienti che noi stiamo modificando la Terra in modo globale.
Il nome antropocene nasce con una provocazione di tipo etico-politico di Paul Crutzen, che ricordiamo prese il Nobel per i suoi studi sullo strato dell'ozono e sulle dinamiche che portavano a quel cambiamento nell'atmosfera terrestre. È la prima volta che però poi una provocazione etico-politica entra in una nomenclatura che ha delle rigidità incredibili, quindi è un segno di un aumento di consapevolezza quantomeno nella comunità scientifica. La mia speranza è che il giorno in cui la parola antropocene entrerà in tutte le scuole, per esempio, allora a quel punto saremo obbligati a fare una riflessione molto profonda fin dai primi anni della scuola con le nostre future generazioni, per far capire loro che o noi cambiamo in modo profondo le nostre abitudini di vita e decidiamo di smettere di avere questo impatto così profondo su, ripeto, la biodiversità, ma anche sulla superficie terrestre, sull'emissione di gas serra, oppure dobbiamo aspettarci quello che gli evoluzionisti sanno da tanto tempo, cioè che a un certo punto il pianeta non sarà più necessariamente così generoso nei nostri confronti, cioè non dobbiamo più dare per scontato che quello che gli ecosistemi ci danno oggi, acqua pulita, fertilità dei suoli e così via, sia garantito anche in futuro. Quello che a me stupisce, se posso aggiungere, è un grande ritardo che io vedo su questi temi dal punto di vista economico, delle scienze economiche. Ci sono alcuni economisti che cominciano a discutere di questo, ma poco, non c'è ancora nel mainstream della riflessione degli economisti. Eppure ci sono grandi studiosi, anche di economia, che fanno presente che il giorno in cui gli ecosistemi smetteranno di fornirci gratuitamente quei servizi, noi quei servizi dovremo pagarli, cioè diventeranno molto costosi. Quindi il rischio, che io vedo altissimo, è che noi oggi abbiamo un'economia che cerca di acquisire risorse in modo sempre più veloce, di consumare in modo sempre più veloce, pensando di averne un guadagno immediato, ma così facendo rischiamo di costruire un debito, effettivamente, cioè di dover pagare un giorno molto più caro quello che oggi abbiamo gratuitamente. Ovviamente quel prezzo, quel conto, non lo pagheremo noi, ma lo pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti, e questo non è per niente etico.
Ma la prospettiva del tempo profondo, propria delle ere geologiche, ci fa capire un'altra cosa che si tende a dimenticare, e cioè che comunque vada, il pianeta potrebbe andare avanti benissimo, l'uomo forse un po' meno. Già Crutzen diceva che l'antropocene rischia di essere un'era molto breve, ma ancor prima, addirittura nel Settecento, c'era chi, come Leopardi, nel dialogo di un folletto di un ognomo, prefigurava la fine dell'umanità, ma non del pianeta.
Oh, sei tu qua, figliuolo di Sabazio, dove si va?
Mio padre mi ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini, perché in tutto il suo regno non se ne vede uno.
Voi li aspettate in van, sono tutti morti.
Che vuoi tu inferire?
Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta.
Ma come sono andati a mancare questi monelli?
Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell'ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando e disordinando in mille cose, infine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.
A ogni modo, io non mi so dare a intendere che tutta una specie di animali si possa perdere di pianta, come tu dici.
Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente, che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. È certo che quelle povere creature non adoperarono ognuno di tanti artifici che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione.
Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.
Ma allora, non è vero che noi Homo sapiens ci siamo liberati dai vincoli evolutivi, perché siamo parte integrante della biosfera e al contempo siamo il suo flagello.
Una delle illusioni proprio più rischiose, secondo me, è proprio quella di pensare di esserci emancipati dai vincoli evolutivi, cioè dalle regole ecologiche fondamentali. Ora, noi evoluzionisti sappiamo una cosa per certo, e cioè che Homo sapiens da tanto tempo, e anche questa è una caratteristica dell'antropocene, è diventato un costruttore di nicchia, che è un termine tecnico per dire però una cosa semplice, cioè noi insieme con pochi altri animali e comunque in un modo molto più quantitativamente significativo che non altri animali, com'è che ci adattiamo al mondo naturale? Cambiandolo, trasformandolo, cioè siamo dei costruttori della nostra nicchia ecologica. Anche il castoro che fa la diga nel fiume costruisce la sua nicchia ecologica. Noi siamo dei castori però all'ennesima potenza, cioè modifichiamo l'ambiente per i nostri fini. E proprio questo è cominciato fondamentalmente con la domesticazione delle piante e degli animali. Abbiamo cominciato a dirigere noi il gioco evolutivo di altre piante e animali attraverso la selezione degli incroci e così via. Ora, questo gioco non è un gioco unidirezionale, cioè non è che noi dobbiamo pensare o sperare che noi cambiamo, continuiamo a costruire e a cambiare l'ambiente e l'ambiente passivamente si lascia trasformare. Il modello della costruzione di nicchia ti dice che tu cambi l'ambiente, cambiando l'ambiente, l'ambiente cosa farà? Cambia le sue pressioni selettive su di te e quindi devi aspettarti, nel bene o nel male, perché non è detto che sia tutto positivo o negativo, devi aspettarti che l'ambiente ti ponga dei problemi nuovi in futuro. Quindi, se noi decidiamo di continuare a riscaldare il pianeta in modo accelerato, dobbiamo semplicemente aspettarci che il pianeta del futuro, fra 100, 150, 200 anni, sarà diverso, con il livello degli oceani e dei mari più alto, con le fasce di vegetazione che si spostano, i climi locali e regionali che cambiano, la tropicalizzazione del clima, eccetera. Questo è del tutto normale dal punto di vista degli equilibri ecosistemici, soltanto che l'abbiamo prodotto noi e dobbiamo, se vogliamo essere sapiens, prevedere il fatto che poi ci verrà presentato un conto e questo conto non è detto che sarà positivo e facile da pagare. Questo, tutti noi siamo cresciuti con un principio etico kantiano molto importante: devi lasciare questo mondo quando te ne andrai in modo tale che sia, non dico tanto migliore, ma almeno non tanto peggiore di come lo hai trovato. Noi non stiamo rispettando questo principio.
Le previsioni in questo periodo non virano certo all'ottimismo, viste anche le dichiarazioni e le intenzioni del nuovo presidente eletto degli Stati Uniti, che nega decisamente l'esistenza di un problema climatico e ambientale, oltre che energetico, ed invita a spingere sull'acceleratore di carbone e petrolio tra le principali cause che hanno portato il pianeta agli sconvolgimenti che sono sotto gli occhi di tutti. E si chiama fuori da ogni responsabilità.
Ma il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito in campagna elettorale il riscaldamento climatico una costosissima stupidaggine. Ora, se davvero userà questo criterio per le sue decisioni politiche, è chiaro che gli Stati Uniti non solo fanno dei grandi passi indietro dal punto di vista degli accordi internazionali, dove molto a fatica, devo dire anche precedentemente, si erano poi alla fine allineati alla riduzione di gas serra e così via, ma secondo me commettono un errore strategico fondamentale, perché questo è un boomerang clamoroso che si ritorcerà contro di loro, perché oggi molte linee di avanzamento e di crescita economica sono legate alla green economy oggettivamente, non perché ci piaccia o meno, ma perché è così, l'economia del futuro va in quella direzione e gli Stati Uniti rischiano di chiamarsi fuori da questo tipo di sviluppo, rischiano un isolamento internazionale abbastanza significativo, rischiano insomma uno squilibrio nei rapporti internazionali su questi temi che nessuno vuole e che alla fine si ritorcerà anche contro la popolazione statunitense stessa, quindi mi aspetto molte tensioni e molti conflitti se davvero il nuovo presidente andrà in questa direzione.
E noi naturalmente seguiremo passo passo le evoluzioni di questa situazione che ci riguarda proprio tutti. Per oggi ci fermiamo qui con il mio grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.